All in One, Mariella Bettineschi, artista femminista alla Triennale di Milano, con le sue donne capaci di vedere molto più lontano. Gli occhi di Mona Lisa, Thomas Schlesser, storico dell'arte, in un romanzo racconta i più bei capolavori e quanto possano far bene allo spirito. Contemporary Museum Watching, Alex Trasti ci porta coi suoi scatti nei più bei musei del mondo. E ancora, spazio allo spazio, la scienza dello spazio al campus della Bovisa, una mostra evento dei dipartimenti di architettura aerospaziale del Politecnico di Milano. Buon sabato, bentrovati ai Girasoli con me Tiziana Ricci, con le arti visive e i beni culturali. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Oh, ma oggi vorrei aprire questa puntata dei Girasoli parlando subito delle polemiche che abbiamo seguito in questi giorni, che ci sono state per la prossima Biennale d'Arte di Venezia, che si aprirà, come sapete, il 20 di aprile. E ci sono state polemiche perché sono state raccolte tante firme, se non sbaglio 12.000 di artisti che chiedevano l'abolizione del padiglione di Israele. E subito dopo a questa richiesta si sono unite altre richieste per chiedere l'abolizione del padiglione iraniano. Woman Life Freedom Italy e Woman Life Freedom Europe. Ecco, la Biennale ha risposto a queste richieste dicendo che per la sua forma è impossibile, negare la presenza dei padiglioni ufficiali di tutti quei paesi che la nostra Repubblica riconosce, e quindi questa cosa non si può fare. E allora, per esempio, le associazioni Women Life Freedom Italy e The Europe hanno modificato la loro richiesta e al posto dell'abolizione, che non vogliono fare una polemica sterile, così si legge nel loro comunicato, e hanno invece richiesto di ospitare gli artisti iraniani che si oppongono al regime, dando loro spazio ad eventi alla Biennale, così come concesso agli artisti palestinesi. Quindi hanno modificato la loro richiesta. Ci sarebbero già dei precedenti, perché per esempio era stato ospitato nella 55esima edizione della Biennale, era stato ospitato l'artista dissidente Ai Weiwei, cinese, e poi nel 2009 l'artista cubana Tania Bruguera, tutte e due artisti dissidenti e attivisti. Allora, vogliamo sentire l'opinione del nostro di storico dell'arte e collaboratore da tanto tempo, Roberto Pinto, che dovrei avere al telefono. Buongiorno Roberto.
Ciao Tiziana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, allora noi siamo curiosi, insomma, di sentire che cosa pensi tu di questa virata, no? Cioè prima...
Come anche abbiamo detto qualche sera fa in radio, credo che questa seconda strada sia proprio esattamente la strada giusta per provare a combattere in qualche modo una battaglia anche molto di trasparenza e di un racconto di una realtà alternativa, ecco. Perché il problema nasce da un fatto storico, in qualche modo, dal fatto che la Biennale di Venezia nasce nell'Ottocento, nel 1895, con l'idea di strutturare i padiglioni come se fossero dei sorte di autonomie dei paesi, e quindi legandosi proprio a una questione, politica di riconoscimento del paese lo Stato italiano ha rispetto appunto alle singole presenze nazionali. Ecco, quindi al di là del fatto che si possa o non si possa fare, e questo credo che appunto tu l'hai già spiegato che non si dovrebbe poter fare, ma credo che proprio la risposta interessante sarebbe dare spazio proprio alle dissidenze, ecco.
Sì, come è stato fatto in precedenza, perché allora dicevamo che proprio nello statuto della Biennale, diciamo nella sua forma, per i vertici della Fondazione Biennale è un po' impossibile negare la presenza dei padiglioni che l'hanno richiesto, perché ha il sapore un po' della censura, e poi probabilmente non lo possono fare legalmente, se ho capito bene.
Sì, anch'io credo che sia questa, diciamo, la ragione principale è sicuramente questa, ecco, poi è chiaro che si possono fare delle azioni di forza e cambiare le regole, però sarebbe cambiare le regole in corsa, che sarebbe cambiare le regole in un modo anche molto radicale e anche molto violento, ecco. Non credo le cose che succedono appunto sia in Iran che in Israele non siano violente, è una striscia di Gaza, no? Però appunto io credo che davvero lo spazio di soprattutto di una biennale come l'ha pensata Adriano Predrosa, cioè con una idea proprio di dare spazio allo straniero, alle persone che in qualche modo non hanno un'identità accettata, al diverso, credo che sia assolutamente tutta in quella direzione, quindi non, secondo me si può benissimo anche cercare di creare un ponte di dialogo con il curatore stesso, che sicuramente avrà lasciato spazio a questi diciamo aspetti, ecco, e diciamo il problema nasce anche dal fatto che diciamo la richiesta viene molto a ridosso, quindi è anche difficile fare una proposta alternativa che abbia senso, però evidentemente ci sono già archivi esistenti di immagini, di informazioni, eccetera, eccetera, che possono essere in qualche modo facilmente esposte, ecco, dentro la Biennale o in altri luoghi.
O anche in eventi collaterali, magari.
Esattamente. E tutto ciò, secondo me, potrebbe in qualche modo avere un impatto anche molto più forte su quel quasi milione di spettatori che si aspetta la Biennale.
Certo.
Di questo parliamo, ecco, sì. Di almeno 800-900 mila persone che andranno a vedere la Biennale, e questa è l'aspettativa. Ecco, quindi anche io credo che sia anche importante per non lasciare un segno solo di come dire di negazione di un padiglione, ma anche di provare a far vedere ciò che il padiglione, magari soprattutto quello iraniano, sono sicuro che non farà vedere.
Certo, e poi insomma adesso vediamo cosa rispondono dai vertici di Fondazione Biennale, ma poi insomma c'è da augurarsi che venga ripensata la forma stessa della Biennale, cioè che non siano più padiglioni ma che siano artisti da tutto il mondo, superando questo, diciamo che diventa un ostacolo quello delle presenze degli stati, no, ufficiali.
Bello, è sempre un po' è sempre stato un ostacolo questo di rappresentazioni nazionali, che appunto anche semplicemente dalla parola ci riporta veramente all'Ottocento come pensiero storico, ecco. E quindi diciamo altre ovviamente biennali o manifestazioni ricorrenti come Documenta, che sono più recenti, lo hanno
sicuramente. Sono più libere, certo.
Sono molto più libere, certamente.
Va bene.
Però è anche stata un'impronta che tutto sommato in alcuni momenti è stato anche molto utile, perché diciamo in certi momenti in cui c'è una direzione molto rigida da parte del direttore della Biennale, in cui vuole far vedere tante cose che hanno un indirizzo anche magari molto tradizionale, ci sono la forza della complessità dei padiglioni che ha dato forza anche a delle letture alternative. Questo forse è l'unico elemento che direi in un certo senso mi piacerebbe che rimanesse, ecco, che pur essendo appunto una regia è importante ci fossero anche delle voci alternative all'interno della Biennale stessa.
Certo. Roberto Pinto, noi ti ringraziamo molto e mi sa che ci risentiremo nei prossimi giorni, perché adesso si sta aspettando un po' la risposta della Biennale, vediamo che cosa dicono.
Certamente, poi appunto rimandiamo anche agli ascoltatori a poi la descrizione della Biennale stessa.
Certo, vediamo com'è questa edizione, sicuro.
Io ci credo molto a una Biennale in qualche modo che possa dare uno slancio verso direzioni diverse rispetto a quello che è stato.
Infatti, perché il direttore insomma ha espresso questa intenzione, no? Di dare voce e visibilità al sud del mondo, a quegli artisti che ne hanno sempre avuta poca o non l'hanno avuta.
Ecco. Sì, uno dei suoi statement è di non far tornare artisti che sono già stati alla Biennale, Quindi, ecco, insomma, in qualche modo questo mi sembra...
Vediamo il nuovo allora.
Esatto. Va bene. Sì, ma anche lì, magari anche non il nuovo, è qualcosa che per noi è nuovo.
È nuovo,
magari,
certo.
Magari è tanto tempo che sta lavorando e che non è stato messo in una, diciamo, in un palcoscenico così importante.
Va bene, grazie Roberto Pinto. Grazie mille.
Grazie a tutti. Grazie a te.
Ah, non sentivo in cuffia la musica. Vi ricordo che domani è la prima domenica del mese, ci sono i musei statali e alcuni civici che aderiscono a ingresso gratuito, quindi tenetene conto se avete voglia di vedere qualche mostra e cercare di spendere un po' meno. Poi sempre c'è anche Museo City in questo weekend, che poi si protrarrà fino al 5 di marzo. Nell'ambito di Museo City, oggi pomeriggio alle 15 presso la sala cinema dell'Istituto di Cultura Francese, Connecting Culture e Museo del Cenacolo Vinciano presentano in anteprima assoluta l'opera video E si fa sera, realizzata dagli artisti Mattia Costa e Chiara Ligi del collettivo Film Live Association e insieme ai giovani del quartiere Barona, durante un percorso laboratoriale durato 5 mesi al Teatro del Barrios. Noi li conosciamo bene, li stimiamo tanto, li abbiamo anche ospitati alla nostra festa perché ci sembra un progetto bellissimo. Allora, se volete, io vi ricordo all'Istituto di Cultura Francese oggi pomeriggio alle 15, Cenacolo Live. Mentre alla Triennale di Milano si è aperta una mostra di un'artista bravissima che noi stimiamo molto, che è Mariella Bettineschi, intitolata All in One, e è un'esposizione che comprende 4 gruppi di lavori che l'artista ha realizzato dal 1980 al 2023, un viaggio che attraversa varie stagioni della sua creatività e propone agli spettatori un lungo dialogo all'interno della sua visione creativa. Allora, Mariella Bettineschi, dicevo, è un'artista che ci piace, che ammiriamo. Qualche anno fa avevamo visto una sua bella mostra alla Galleria Morone a Milano, in Via Nerino, e partiamo da questo ciclo di donne alle quali lei raddoppia gli occhi. Sono tutti ritratti femminili iconici di grandi artisti del Rinascimento.
Il raddoppiamento degli occhi. Il
raddoppiamento, che ha un significato?
Beh sì, molto importante, nel senso che questo gruppo di opere appartiene a un ciclo che si chiama l'era successiva. C'è il concetto che sta dietro, che può essere interessante. Questo è un ciclo che comprende 3 sezioni e nasce più o meno nel 2008, proprio con la crisi economica, la grande crisi economica che abbiamo avuto nel 2008, no? E io comincio a riflettere sul fatto che questa crisi creerà un grandissimo cambiamento a livello sociale, economico, culturale, e infatti poi abbiamo visto che ne sono successi tutti i colori, guerre, pandemie, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, avevo come intuito, presentito che stavamo andando incontro a un periodo molto difficile. Allora prendo immagini di natura, quindi paesaggi, quindi la questione dell'ambiente, tanto per capirci, immagini di cultura, quindi le grandi biblioteche, quelle che conservano il sapere, il grande sapere antico di tutte le civiltà, e comincio ad allagarle con delle presenze misteriose, come se lì stesse succedendo qualcosa, no? E questa cosa che sta succedendo io la metto in qualche modo sotto la protezione delle donne, ecco perché le donne, perché le donne hanno una capacità visionaria molto più alta, più sviluppata, evitiamo di dire di chi, più sviluppata, e per segnalare questa capacità di visione, di vedere oltre, di vedere quel che succederà, di vedere quello che potrà avvenire, io uso questo modo di raddoppiare lo sguardo in modo da segnalare proprio una capacità che guarda più lontano. E quindi abbiamo i ritratti di queste grandi icone del Rinascimento, che sono di per sé delle immagini di una potenza straordinaria, no? A cui affido questo messaggio di portare, perché lo affido a loro e non per esempio a donne contemporanee? Perché la capacità di penetrazione che hanno queste immagini è enorme. È conosciuta in tutto il mondo, c'è un'opera come questa, è conosciuta in tutto il mondo, no? Quindi in qualche modo lavoro su di loro e affido a loro quello che potrà succedere.
Un'artista femminista, assolutamente, dicono, assolutamente,
sì.
Rivendica
assolutamente
questa cosa.
Sì, anzi dico che è il nostro momento finalmente, è ora. Ci siamo.
Dicevamo artista femminista,
assolutamente,
no?
Assolutamente,
ecco,
sì.
Quindi non lo sente come un limite questa etichetta?
No, assolutamente. Prima di tutto perché è un fatto ovvio. Io sono una donna e sono un artista, quindi cosa dovrei essere, secondo lei, se non una donna, un artista femminista? E poi perché finalmente anche nell'arte, cioè voglio dire, il percorso lo conosciamo tutti, lunghissimo, difficilissimo, millenario oserei dire, no? E poi va bene, nel Novecento si comincia a prendere un po' più di coscienza e di consapevolezza, e le conquiste sono state lente, difficili, eccetera, eccetera, e ce ne saranno ancora tantissime da fare. Però forse, almeno diciamo in Occidente, perché poi basta allontanarci un attimo che vediamo che le donne vivono dalle condizioni terrificanti, no? Ma noi siamo pronte, noi abbiamo quelli che sono gli strumenti fondamentali, abbiamo, come dire, siamo alfabetizzati, usiamo questa parola banalissima, cioè abbiamo in mano gli strumenti del sapere, abbiamo un'economia, una indipendenza economica fondamentale.
Non tutte.
Sì, ma fondamentale per la libertà di una donna, senza l'indipendenza economica non si fa niente, e quindi abbiamo preso coscienza delle nostre capacità che sono grandissime, che sono altissime, che sono diverse da quelle degli uomini, ma meno male che sono diverse da quelle degli uomini, è ora che ce ne assumiamo la responsabilità.
Ci sono delle immagini fotografiche con delle esplosioni di luce che nascondono un po', per esempio quella è una biblioteca, credo,
esatto,
no?
Quella è una biblioteca.
Cosa è successo lì?
Allora, era il discorso che ti facevo prima rispetto alla cultura e alla natura, no? Allora, per la cultura prendo queste grandi, questo è il Trinity College di Dublino, quindi grandi biblioteche, quelle che conservano le cose più antiche, più importanti del mondo, no? Io le lavoro prima di tutto perché non sono fotografie, cioè sono scansioni che poi io lavoro, io non sono una fotografa, nulla di questo che vedi è una fotografia, le scansioni eccetera eccetera le lavoro, e poi intervengo con questa specie di presenza che può essere gas, nebbia, qualcosa che viene da altri luoghi, da altri tempi, che sta segnalando che lì qualcosa sta succedendo. È come una minaccia, è come se questo potesse allargarsi. Quando io dicevo che poi metto le donne a difesa di questo passaggio, di questo rischio, di quello che sta succedendo, è questo che segnalo, la presenza di situazioni che potrebbero distruggere, per esempio, questa biblioteca, per esempio quella natura, vedi?
Grande. Questo è un monito di Mariella Bettineschi, tutto in uno, all in one, alla Triennale di Milano. L'ingresso è libero fino al 24 di marzo. E lasciamo Amy Winehouse perché parliamo ancora degli occhi delle donne, gli occhi di Mona Lisa, è il titolo di un libro affascinante che ha avuto un grandissimo successo, e pensate che è stato tradotto in 60 paesi, è dello storico Thomas Schlesser, lui è uno storico dell'arte, direttore della Fondazione Arthur Berman, la cui missione è assicurare la conservazione e la valorizzazione delle opere d'arte, degli archivi, del patrimonio architettonico. È autore di diversi libri, adesso è uscito questo romanzo che racconta la storia di una bambina, Lisa, che rischia la cecità e il nonno, suo nonno Henry, intraprendente, dice: ok, se perdi la vista devi vedere le cose più belle che il genere umano ha creato, e queste opere sono dei grandi capolavori custoditi nei musei. Partiamo subito dalla scelta di questo titolo, Gli occhi di Mona Lisa.
C'est un jeu de mots, en fait, entre, évidemment, les yeux de la Joconde et le prénom du personnage principal, qui est Lisa, une petite fille idéale à qui il arrive une aventure un peu terrible, puisqu'elle est menacée de devenir aveugle. Donc, évidemment, les yeux vont jouer une énorme place dans ce roman.
È un gioco di parole fra la Gioconda e il nome della protagonista di questo romanzo, che è Lisa, una bambina ideale alla quale accadrà un'avventura terribile perché rischia di diventare cieca, e in questo senso gli occhi svolgono naturalmente un ruolo molto importante.
Allora, questa bambina sta vivendo una situazione drammatica, forse non è consapevole, però è una situazione molto difficile, e questo nonno la porta davanti alle più grandi opere dell'arte, no? Della storia dell'arte. Ma cosa può fare l'arte per una situazione così tragica?
Évidemment, on peut pas tout attendre de l'art. L'art peut pas nous guérir de tout. L'art va pas nous sauver de tous nos maux et de toutes nos maladies. Mais l'art permet d'une part d'être en relation avec toutes les beautés du monde. Et surtout, ce qu'apprend Henri, le grand-père, à Lisa, c'est que l'art, eh bien, est plein de messages philosophiques et plein de messages moraux qui permettent d'avancer dans la vie, d'avancer dans l'existence.
Certo, l'arte non può fare tutto, non ci può guarire da tutti i mali o salvarci da qualsiasi pericolo o malattia. L'arte però può metterci in relazione con tutte le bellezze del mondo. E la cosa che nonno Henri vuole insegnare a Lisa è proprio questo, il fatto che l'arte ci possa trasmettere dei messaggi morali o messaggi filosofici che riguardano la nostra esistenza.
E lei, che è uno storico dell'arte e si occupa di conservare, di valorizzare le opere d'arte, no? Pensa di diffondere questo messaggio.
Pour moi, la conservation, la préservation de notre patrimoine en France, en Italie, en Europe, partout dans le monde, est quelque chose d'absolument essentiel. Ce n'est pas parce que on veut conserver et préserver que on est quelqu'un d'ailleurs de réactionnaire dans la vie. On peut être tout à fait progressiste, mais être très attaché à cette conservation du passé. Parce que justement, en connaissant bien notre passé, toute la diversité, toute la richesse de notre passé, eh bien c'est comme ça qu'on peut véritablement, je crois, avancer ensemble et faire une civilisation.
Per me la conservazione del patrimonio artistico e culturale, che si tratti del patrimonio francese, italiano o comunque ovunque nel mondo, è assolutamente essenziale. E non è che voler conservare significhi essere reazionari, anzi si può essere assolutamente progressisti e amare il passato, perché è proprio dalla ricchezza del passato che possiamo andare avanti e progredire verso la civiltà.
Ha scritto altri libri e altre pubblicazioni, questo romanzo, perché ha scelto la forma del romanzo? Come è nata l'idea?
Le roman s'était imposé à moi à travers mon histoire personnelle, celle de vouloir m'inventer cette petite fille idéale dans ma tête, et en fait ça m'a donné en plus une véritable liberté pour parler d'art, je dirais en parallèle de mon métier d'historien de l'art plus académique. Donc c'était une porte ouverte sur davantage d'imagination et d'inventivité.
Questo romanzo, diciamo, si è imposto a me in un certo senso attraverso un'esperienza personale che mi ha portato a desiderare di creare nella mia testa questa bambina ideale. E inoltre la forma del romanzo consente una maggiore libertà per parlare di arte e mi faceva piacere sviluppare questo aspetto in parallelo al mio lavoro di storico dell'arte. In un certo senso la forma del romanzo apre una porta verso l'immaginazione e la creatività.
Si aspettava il successo che c'è stato?
No, pas du tout, c'est une surprise absolument énorme. L'histoire même de ce livre, les 10 ans de rédaction, puis ensuite vraiment une naissance difficile, me faisait songer que c'était déjà un miracle qu'il paraisse en France, vraiment un miracle. Et ensuite, ça a été un succès totalement inattendu, qui me dépasse un peu, dont je suis très heureux, évidemment, et que je m'explique par deux choses. Sans doute la force du lien qu'il peut y avoir entre grands-parents et petits-enfants, et ça, je crois que toute la planète peut se reconnaître là-dedans, et puis évidemment le pouvoir évocateur de l'art.
No, è stata davvero una sorpresa grandissima. Già tutte le circostanze della stesura del libro, i 10 anni che ho impiegato a scriverli, è una nascita comunque difficile, complicata. E questo mi ha fatto pensare già che la pubblicazione in Francia fosse già di per sé un vero miracolo. E poi è arrivato questo successo internazionale assolutamente inaspettato che io mi spiego con due elementi. Da un lato sicuramente la forza di questo rapporto fra nonni e nipoti che è un dato universale e il potere evocatore dell'arte.
10 anni.
10 ans, oui, oui. Alors, je n'ai pas fait que cela, mais c'est vrai que c'était un très gros travail. E du coup, maintenant je vais me reposer pendant 10 ans.
Sì, 10 anni, naturalmente non ho fatto solo quello, però sicuramente è stato un bel lavoro e quindi adesso penso di riposarmi per 10 anni.
Lisa esiste?
No, Lisa n'existe pas, malheureusement, mais je pense que Lisa est le meilleur de ce qu'on a en chacun de nous. Et Henri est l'incarnation du grand-père ou de la personne âgée que nous aimerions toutes et tous devenir.
No, Lisa non esiste, purtroppo, però rappresenta il meglio di tutti noi e per quanto riguarda nonno Henri, incarna, diciamo, il nonno o la persona anziana che tutti noi vorremmo diventare.
Un libro affascinante, Gli occhi di Mona Lisa, edito da Longanesi, e abbiamo sentito l'autore Thomas Schlesser. E a proposito di musei, ci porta Alex Trusty, Contemporary Museum Watching, una mostra che vi consiglio caldamente, che potete vedere da oggi fino al 1° di aprile, fa parte di Museo City. Lui è un fotografo, in realtà è un manager, ma con la grande passione della fotografia, e devo dire che gli riesce benissimo, perché ci porta in tanti musei del mondo e è un omaggio ai musei e inquadra proprio le persone, i visitatori incantati davanti alle opere d'arte, ma non solo, la cosa è anche più ampia. La cosa bellissima è che c'è un bel allestimento, un'ottima illuminazione e anche le fotografie sono davvero belle, a volte sembrano dipinti. Siamo al Musée d'Orsay con una ragazza incantata davanti a questi ritratti, a queste opere. Ma è un dipinto? Ci domandiamo. È una fotografia.
È una fotografia e c'è questa bellissima ragazza, molto elegante, che in realtà si sta specchiando in un quadro di Renoir dove è rappresentata una donna di fine 800, molto elegante, e lei sta pensando, se fossi nata 100 anni fa sarei come lei.
Come fa a sapere cosa penso? Gliel'ha chiesto? Prima di fotografarla?
La seguivo perché era una persona particolare e quindi la stavo un po' seguendo nella sala e lei si è fermata a lungo di fronte a questo dipinto di Renoir. E allora ogni volta mi chiedo che cosa, no, le persone, gli spettatori, i visitatori stiano pensando. È quasi impossibile comprendere cosa stiano pensando, no? Perché le persone sono così diverse, sia che sia un'opera famosa o meno nota, comunque ad ogni spettatore, no, questa immagine, l'immagine che sta guardando, gli dà delle sensazioni diverse, gli fa venire magari alla memoria dei pensieri o dei desideri diversi.
Senta, percorrendo questa mostra, questa esposizione, si fa un po' il giro del mondo, perché ci sono tanti musei anche di altri paesi, tra i più importanti, no? Ma il suo sguardo è molto particolare. Io devo farle complimenti, perché sia la luce sia l'inquadratura sono varie, sono diverse, alcuni, come dicevo, sembrano dipinti.
Grazie.
Lei è un fotografo o un artista?
Beh, sono un artista, ovviamente i fotografi sono artisti della nostra epoca. Un tempo c'erano solo i pittori, poi quando è nata la fotografia, anche la fotografia è un'arte. Ma qua in questa sala ci sono rappresentati circa 50 musei in Italia, in Europa, in giro per il mondo. In realtà il progetto Contemporary Museum Watching ha riguardato 80 musei in giro per il mondo. Che di cosa tratta Contemporary Museum Watching? Tratta principalmente del rapporto tra spettatore, quindi visitatore, e opera d'arte all'interno dei musei. È un tema che apparentemente è stato trattato, no, già nel passato. Il primo fu Elliot Erwitt, il fotografo americano che è mancato pochi mesi fa. Lui addirittura iniziò a scattare le fotografie all'interno dei musei negli anni 60. Poi nel 1980 c'è stato Thomas Struth, il tedesco. Ma ognuno, ovviamente ogni fotografo, ha il suo sguardo, e in particolare Alex Trusty ha uno sguardo diverso, perché Alex Trusty porta letteralmente i visitatori, gli spettatori, all'interno dei quadri, e quasi gli spettatori...
Ma lei gli chiede di posare oppure
no,
aspetta delle
situazioni? No, non gli chiede di posare, sono tutti sguardi, diciamo, spontanei. Alex Trusty, lui è lui l'artista che ho intervistato, il fotografo, ma parla in terza persona, perché si chiama Alessandro Fidato e in realtà lui è un manager. In lui convivono queste due, come dire, essenze, personalità, il fotografo e il manager. Comunque devo dire che è davvero bravo, le fotografie sono bellissime e ve le consiglio caldamente. Sono al piano nobile, al piano cosiddetto dei principi di Palazzo Reale di Milano, e l'ingresso è libero. Osservare questi ultimi minuti è una mostra che non è proprio arte, però è la visione creativa dello spazio, ed è una mostra evento del Dipartimento di Architettura e di Studi Aerospaziali del Politecnico di Milano. Allora, fino a domani questa mostra evento occupa il campus Bovisa del Politecnico, che si trova in via Candiani. L'ingresso è libero. E credo sia davvero una, diciamo, una proposta affascinante del Politecnico. Noi ne abbiamo parlato con Lola Ottolini, che è una docente di architettura d'interni del Politecnico, per sapere che cosa si va a vedere. Cosa che intimidisce.
È proprio una tre giorni, perché è un format che a noi piace, abbiamo già fatto esperienze di questo tipo e abbiamo capito che concentrare contenuti in modo denso può essere una formula interessante per tante persone. E il posto che abbiamo scelto quest'anno, è che siamo molto contenti ci sia stato concesso, è il Crash Test del Politecnico di Milano, che è un capannone industriale lungo 120 metri.
Alla Bovisa, vero?
Alla Bovisa, e in cui vengono fatte proprio le prove di crash per valutare la resistenza dei materiali agli impatti, sia diciamo nel cielo che in terra, quindi dagli aerei alle automobili, eccetera.
Ecco, ma io ho visto che ci sono diverse sezioni e che si parla anche di disegni, video, oggetti, installazioni.
Sì, è giusto, perché questa mostra evento nasce da un lavoro che abbiamo fatto appunto col supporto di Nolostend, che è un'importante azienda che realizza allestimenti, e che ci ha proposto una sfida, cioè lavorare con gli studenti di architettura sul tema dello spazio cosmico.
E cosa si vede in questa mostra evento?
In questa mostra evento quindi si vedono, diciamo, ci sono due sezioni fondamentalmente. La prima è una sezione che comprende 6 installazioni che sono progetti degli studenti, che in qualche modo metaforizzano i temi della ricerca spaziale. Le faccio un esempio: l'osservazione della Terra dallo spazio, il tema della robotica, il tema della spazzatura spaziale. Gli studenti di architettura hanno provato a creare delle installazioni che in qualche modo evocassero questi temi. E poi c'è una seconda sezione che abbiamo curato più noi, diciamo il gruppo di ricerca, che si intitola Note a margine, perché dopo tutti questi mesi di ricerca sono emerse alcune note, alcune cose anche poco conosciute della ricerca spaziale, che comunque diciamo gravano su quell'orbita, e quindi sono come degli appunti che abbiamo voluto riportare in forma allestitiva, e li abbiamo presentati appunto attraverso dei video, attraverso dei disegni.
Vabbè, adesso non c'è tempo per sentire di più, ma sappiate che c'è la stanza della Luna, ci sono dei laboratori, ci sono delle cose veramente meravigliose. Allora, ve lo ricordo, Spazio allo Spazio del Politecnico di Milano al Campus Bovisa, via Candiani 72, ingresso libero fino a domani dalle 10 alle 19.30. Oh, vi avevo detto che in questo weekend fino al 5 c'è l'iniziativa, l'ottava edizione di Museo City, di cui abbiamo ampiamente parlato, ma andando nel sito vedete tutto il programma. Io intanto vi segnalo che oggi e domani la Fondazione Elpis presenta un progetto espositivo, un racconto a partire dalle coordinate geografiche della Calabria, si snoda attraverso 2 mostre. Questo progetto viene inaugurato oggi e domani è in programma un talk, performance, laboratori e anche visite guidate. Dice, dov'è Fondazione Elpis? È in via La Marmora al 26. Ecco, noi abbiamo terminato. Un caro saluto da Tiziana Ricci, e con i Girasoli l'appuntamento è sabato prossimo, sempre dopo il notiziario alle 13.20 circa. Ciao a tutte e a tutti.